Così, ho voluto proprio che questo momento con voi fosse un racconto dei momenti più importanti della nostra vita, proprio perché molti non ci conoscono e non è tanto importante conoscere me quanto le cose che abbiamo vissuto insieme con altri che come me hanno scelto di dare la vita. Io quando ho scelto di consacrarmi a Dio, ho sentito il desiderio e ho espresso il sogno di vivere la mia consacrazione con quei giovani con cui avevo dall'età di 14 anni portato avanti il progetto del SERMI, che all'epoca era debellare la fame nel mondo, un piccolo obiettivo da niente, e però insieme anche l'idea di vivere il Vangelo in un modo profondo, che riempisse la vita e che ci rendesse davvero cristiani. E ho avuto bisogno di fare un tempo di discernimento, sono stata 2 anni in un monastero che mi ha accolto proprio per questo, e poi ecco, il Signore ha accolto il mio sogno e nell'83 sono entrata con Ernesto, Maria e pochi altri dentro al vecchio arsenale militare, che è una fabbrica di armi dentro la città di Torino, proprio in questo quartiere così particolare dove ci riunisce il Cottolengo, l'esperienza di Don Bosco di Valdocco. E quel luogo era per noi il segno di una profezia di pace che avevamo imparato nella Bibbia, leggendo il profeta Isaia. Poggeranno le loro spade in gomeri, le loro lanci in falci, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Eravamo dei sognatori e abbiamo avuto l'ardire di chiedere al Signore che ci usasse per questa profezia. E così il 2 agosto dell'83 siamo entrati in quel luogo che era ormai abbandonato da tanti anni, ed era un rubere pieno di polvere, di abbandono, però noi l'abbiamo visto come una cattedrale e il silenzio per noi era un silenzio abitato da Dio, era già abitato da Dio che ci aveva condotto lì. E lì che il Signore ci attendeva per aiutarci a vivere quella profezia. E adesso vivo lì da 40 anni, e non sono più da sola, siamo una quarantina tra fratelli e sorelle consacrate che dividiamo la nostra vita con una sessantina di coppie, di sposi e famiglie, però vivono prevalentemente nelle loro case. E tra noi da 9 anni ci sono anche 6 sacerdoti e questa presenza ha completato una grande ventaglio di scelte di vita che sono rappresentate dentro la nostra fraternità. E la fraternità è il primo luogo dove ho imparato cosa vuol dire la cura dell'altro, perché basteremo già noi per curarci l'un l'altro, anzi non basteremo nemmeno, per quanto siamo diversi, per quanto abbiamo età, provenienze e anche stati di vita diversi, no? Penso per esempio alle famiglie, condividere con loro l'ansia dei figli, la crescita, i momenti difficili, farsi vicini a quei figli e cominciare a diventare amici per vedere che non sperano per strada e così via. E diciamo sempre che il vero miracolo che il Signore ha fatto è stato quello di sceglierci così diversi, così variegati e metterci insieme. E solo lui poteva fare di tanta diversità, una ricchezza, diremmo quasi ecco, proprio di una tavolozza di colori ben completa. Ed è con lui soltanto che continuiamo a vivere la nostra avventura, il nostro stare insieme, che è per un bene comune, è per un bene più grande. Ecco, noi ce lo diciamo sempre, stiamo insieme non perché ci siamo scelti, non perché ci siamo simpatici, non perché abbiamo particolari affinità, ma perché crediamo che insieme ci aspetta un bene più grande che possiamo offrire ai più poveri e ai giovani. Ed è questo un po' il nostro stile adesso. quando siamo entrati all'arsenale, però, ci siamo resi subito conto che entravamo in una sproporzione. Non avevamo né la forza, né le competenze, né anche il denaro necessario per avviare quell'opera. I nostri amici del tempo, i pochi amici che avevamo in ambito ecclesiale, ci dicevano che anni dopo ci dicevano ce ne siamo andati perché eravamo convinti che l'arsenale sarebbe stata la tomba del Sermi. Sareste crollati sotto quel peso, non volevamo assistere, no, a quel momento così triste. E avevano anche ragione, perché davvero questa sproporzione era evidente. Ma subito la gente ha cominciato a cercarci. Gente, adulti, giovani, venivano e volevano partecipare con noi a quel sogno di pace, metterci il loro mattoncino. Io ricordo che quando aprivo il portone, in quegli anni ero ancora abbastanza da sola, cercavo di incrociare sempre lo sguardo delle persone che entravano e cercavo di capire dal loro sguardo che cosa il Signore mi stesse chiedendo, no? Dove mi stesse portando. E cercavo nelle persone, in quegli incontri, la via che il Signore aveva tracciato per noi e come l'avrebbe sviluppata nella concretezza. E quindi la gente ci chiedeva di fare delle cose con noi, ma noi capivamo che da quegli sguardi emergevano bisogni più profondi. La gente che si affacciava all'arsenale cercava un segno di speranza in quel momento della sua vita. Veniva per dare, e ci dava denaro, aiuti, tempo, però veniva anche a chiederci, intanto ci chiedeva conto del nostro sogno. Ci credete davvero? È davvero possibile? Poi ci chiedeva di partecipare insieme a noi. Noi cercavamo in loro le risposte e loro le cercavano in noi. E questa è stata una caratteristica dei primi anni che ci ha portato, pur lavorando insieme a un obiettivo concreto che era fare i muri, ci ha portato a capire che l'arsenale doveva diventare un po' casa di tutti. Tutti dovevano trovare in mezzo a noi un'amicizia, un legame, un senso di appartenenza. Ed è così che negli anni si è formato, noi lo chiamiamo il popolo del Sermide, no? Il popolo dei volontari. A oggi sono migliaia che vengono con regolarità ad aiutare e si sentono davvero parte di noi. Molti non sono credenti tuttora, molti frequentano, cioè partecipano, si sentono attratti da altre religioni, ma ecco, c'è quel ricercare insieme il senso del vivere, la speranza profonda. Ricordo uno degli incontri che mi ha segnato di più, è uno dei primi, anche è stato con un architetto che in quegli anni lo cercavamo, non avevamo nessuno che ci desse delle dritte, noi non eravamo proprio capaci di costruire. E avevamo anche la presunzione di costruire un po' bene, diciamo, ma se facessimo anche una cosa un po' bella, no? Magari, come dire, la pace è qualcosa di bello, è qualcosa che abbraccia tutto. E allora trovavamo questo architetto, non ci sembrava vero di averne finalmente uno, che cominciava a progettare insieme a noi gli spazi. E un giorno arrivò buio in viso e mi disse che sua moglie era stata operata per un cancro e non aveva speranza di vita, no? Sarebbe morta entro pochi mesi. E io ricordo che la sua disperazione mi entrò proprio nel cuore e gli dissi: ma pregheremo per lei, chiediamo una grazia alla Madonna. La Madonna ci ha portato qui, tu sei venuto ad aiutarci, chiediamole di che ci aiuti, no? in questo difficile momento. E veramente cominciamo a pregare. All'epoca all'arsenale non c'era la chiesa, c'era solo una stanza dove avevamo messo un'icona della Madonna e la nostra preghiera era tutta lì. E d'altra parte era stata la Madonna che ci aveva accompagnato durante gli anni di attesa. E così cominciamo a pregare e E questa donna, giorno dopo giorno, cominciò a migliorare, no? Non abbiamo mai saputo perché e come, ma quella grazia è stata concessa, è ancora viva adesso, e Ralph è stato sempre il nostro consigliere del bello, no? Architetto un po' poco. E adesso che è in pensione, anziano, ci ha mandato suo figlio, e ormai tutta la famiglia, figli, nipoti, sono parte di noi, no? E allora se qualcuno viene all'arsenale lo vede un po' grazioso, ecco, sape che nella storia del SEU c'è anche la storia di questo architetto che è così.
È rimasto
che tuttora continua a seguirci. E c'è anche lui nelle radici dell'arsenale. Ecco, diciamo che quando siamo entrati non sapevamo esattamente cosa il Signore volesse da noi, era molto generico il nostro stare lì. Ma sono sempre stati gli incontri con le persone che ci hanno aperto la strada, sempre, in tutta la nostra storia. E una sera, era l'86, gennaio dell'86, avevamo un incontro lì dentro una delle poche stanze che avevamo all'arsenale, in quel momento finite, decenti da poter utilizzare. Era un incontro sulla pace e entrò anche un ragazzo, un maghrebino, giovane, e durante questo incontro, mentre Ernesto Piero parlava, ricordo bene che gli puntò il dito addosso, gli disse: ma tu, Olivero, parli di pace, tu stanotte dove vai a dormire? Dove dormi? Ma lo sai che a Torino questa notte centinaia di miei connazionali dormiranno nelle auto lungo le strade di una certa zona della città, perché non c'è un posto per loro dentro di me. E rimasi tutti fumo un pochino gelati da quell'accusa, perché suono così. E quella notte non dormivo tranquilli, certamente, cominciamo a parlare tra noi, andammo a vedere questo luogo dove dormivano, e il resto volle andare anche alla stazione quella notte, cercavamo di capire cosa ci fosse nella nostra città. E effettivamente era iniziata la grande ondata di immigrazione dal Maghreb. E la nostra città, come penso tutte le città italiane, non era pronta per ricevere una quantità così grande di persone senza casa. Non avevano effettivamente dove dormire, dormivano nelle auto. E di lì a poco questo divenne un'emergenza per tutta la città. E quel ragazzo ci anticipò di qualche mese, lo shock in cui tutti poi piombammo. E chiedemmo alle autorità competenti di aprire qualche casa e cominciare le accoglienze, ma non fu facile. Allora però sentimo che quell'invito era per noi, quel dito puntato era per noi, era per dirci dove il Signore ci stava portando. E quindi abbiamo iniziato, ogni volta che abbiamo iniziato con 2 o 3 posti letto, e man mano che avevamo una stanza libera, l'arsenale si riempiva. E così in pochi mesi arrivavamo ad averne più di 200 che dormivano dentro le mura dell'arsenale. Noi non avevamo nessuna esperienza e così gli uomini lavoravano tutti il giorno, la sera però venivano all'arsenale, ci ritrovavamo tutti, aprivamo questa accoglienza per la notte, per il mattino tornavano a lavorare. Sono stati mesi difficilissimi, non conoscevamo la lingua, non conoscevamo la cultura, ma sentivamo che era un appuntamento con Dio. Prenderci cura di loro in quel momento era il nostro appuntamento con lui. Però non è stato facile, perché in poco tempo l'arsenale cominciò ad essere assediato di uomini che cercavano da dormire. E la sera a volte c'erano delle file di 200-300 persone, e questo ci preoccupava non poco, anche perché il nostro quartiere cominciò a a non sopportare questa presenza e a viverla come un pericolo. E in quell'anno con molti contrasti con i residenti del nostro quartiere e cominciarono a apparire articoli sui giornali, fu difficile e noi sentivamo che l'arsenale veniva vissuto come un pericolo dalla gente, proprio quel luogo che accoglieva tanti per dare risposte di speranza, diventava un luogo vissuto come un pericolo dentro la città. E poi i nostri ospiti, che ormai erano parte di noi, venivano quasi accusati, no? Quindi là dove volevamo fare del bene veniva un male. E così ancora una volta sono stati gli incontri, anche quelli negativi, come quello con i nostri vicini di casa, a indicarci un po' la strada che il Signore ci voleva aprire. E ricordo che cominciamo a ragionare che non potevamo fare dell'arsenale un grande dormitorio, no? Dove centinaia di persone, tutte con problemi, si sarebbero radunate. Sarebbe stato un luogo che avrebbe creato un problema sia negli ospiti che nella gente. E così abbiamo cominciato a capire che volevamo che l'arsenale diventasse un villaggio, no? Un luogo dove offrire tante piccole risposte diverse tra loro, che tutte completassero però i bisogni delle persone, i miei bisogni, i bisogni della gente normale, perché anche i nostri ospiti erano persone normali, anche loro avevano bisogno di un luogo bello dove stare, pulito, di un cibo buono, e dunque dovevano trattarci tutti alla pari. E così abbiamo diversificato le nostre risposte, e le accoglienze non sono cresciute numericamente, ma sono cresciuti i servizi che abbiamo offerto, non solo ai nostri ospiti, ma alla città. E dico questo perché è frutto di un discernimento continuo, no? Quello che viviamo dentro l'arsenale, e anche oggi è ancora così. E così è nato, oltre che le accoglienze per gli uomini e per le donne, io ho seguito per molti anni quelle delle donne, è nato un centro medico, sono nati altri servizi, per esempio per i bambini, servizi educativi, e tante altre attività, anche ricreative, lo sport, la musica, per completare, e poi le proposte culturali e spirituali. Ecco, l'arsenale è nato come un monastero a cielo aperto, ci sono voluti anni perché imparassimo come realizzarlo. E così abbiamo incontrato, per esempio, nel 2007, quindi vi racconto un arco di storia di 40 anni, ma per dire come le cose cambiano ed è necessario che sia così, nel 2007 abbiamo incontrato i bambini del quartiere che giocavano nel giardino davanti all'arsenale, e dopo un'estate passata con loro a fare i compiti, a giocare, è venuto l'inverno e loro ci hanno chiesto di venire a giocare dentro l'arsenale. Ma erano tutti musulmani e noi avevamo timore che le famiglie non accettassero, no? Che i loro figli venissero in una casa di cristiani, perché noi siamo sempre stati così, non ci siamo mai nascosti, non eravamo mai tanto crocifissi dalle nostre case, dalle nostre stanze. E allora abbiamo detto, chiamiamo le vostre mamme, vediamo se sono d'accordo, i nostri papà. Furono tutti d'accordo e così abbiamo iniziato ad accogliere dentro l'arsenale i bambini del quartiere, i ragazzi del quartiere. È nato un progetto educativo, non ce l'avevamo proprio in mente, ma nella maniera più assoluta, e che adesso offre una risposta, diciamo, di dopo scuola, di sport, di attività, più o meno 300 tra bambini e ragazzi, tutti del nostro quartiere, tutti di famiglie molto in difficoltà. Sono musulmani, ma sono anche di altre confessioni religiose e appartengono a quasi 25 nazionalità diverse, no? Per dire com'è il quartiere dove viviamo. E una bambina cinese, qualche anno dopo, un giorno un educatore mi ha detto: dite in una parola che cosa trovate qui, cos'è per voi questo luogo. E questa bambina aveva due parole e non riusciva a ridurre in una. E allora disse: felicizia. E cosa vuol dire felicizia? Felicizia, felicità e amicizia. Allora quella cosa è stata così bella per noi che è rimasta, no? Questo progetto educativo si chiama così, Felicizia, e i bambini hanno costruito le regole del cielo di Felicizia, no? Sono appena sei, ma sono importanti, no? L'anima di tutte è lo stesso colore, tutti, ma proprio tutti, devono poter mangiare, tutti, la cosa più bella è volerci bene e così via, cose molto semplici. E però ci hanno dato modo di lavorare in profondità con i nostri bambini e di trasmettere loro veramente la qualità, la bellezza di una vita, insieme, nella diversità, nella diversità. E adesso i primi che abbiamo accolto hanno quasi 18-20 anni. E molti di loro sono rimasti a fare gli animatori dei più piccoli. E, è bello vedere questi ragazzoni scuri di pelle o di varie tonalità, tengono per mano i cucciolotti, a volte bianchi, sono proprio molto, molto, molto belli. Qualcuno invece è andato via, mentre una ragazza in particolare si chiama Fatma, e lei era una ragazza molto dotata,